radioabbonamento, è iniziato il radioabbonamento da 10 giorni più o meno. Potete andare sul nostro sito www.ondarossa.info, cliccare sul banner c'è una bellissima immagine che Croma ha regalato a questa radio, verrete dirottati sulla pagina produzioni dal basso, da lì potrete appunto dare un vostro contributo. La radio ha bisogno di molti quattrini, non perché chi apre microfoni di giorno, di pomeriggio, di notte prenda solo e soltanto un centesimo, ma perché le spese vive di questa radio sono notevoli. Gli anni scorsi ci attestavamo sui 30.000 euro, quest'anno parliamo di almeno 40.000 euro. Se volete contribuire con il caro vecchio conto corrente postale, il numero è il 61 84 001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volsci 56 00185, Roma. Per chiamare in diretta e commentare con noi i principali fatti di questa mattina, 06 49 17 50. Bene, e allora iniziamo la rassegna partendo dalla prima pagina del Corriere della Sera, che apre in taglio alto con migranti, stretta sui permessi, le scelte di Palazzo Chigi in 9 punti, dai rimpatri ai centri di accoglienza. Sono appunto 9 i punti che questo governo, così come i precedenti, pone al centro della sua strategia: le intese con la Tunisia, con i paesi di origine, l'azione anche sulla rotta balcanica e la previsione dell'apertura di almeno un CPR, un centro di permanenza e rimpatrio, in ogni regione. Proprio ieri il vice premier Tajani ha incontrato a Verona, durante Vinitaly, che è stato un po' il momento di raccolta e anche di grandi dichiarazioni, poi vedremo quelle di Lollobrigida sul reddito di cittadinanza. Ha incontrato, dicevamo, a Verona i presidenti di Serbia e Albania e poi ministri degli esteri austriaco e bosniaco, e dicendo appunto, concordando su come si fosse d'accordo contro questo traffico di esseri umani, no? Perché ovviamente c'è una manipolazione imbarazzante per chi appunto invece legge la realtà per quella che è, con la scusa del traffico di esseri umani. Adesso non so se fate caso, ma la manipolazione è su le povere persone sfruttate nei campi, e quindi non le facciamo venire perché l'alternativa è lo sfruttamento, no, invece pensiamo un modello differente. E quindi quello che hanno ribadito ieri Tajani insieme ad altri leader europei è ci deve essere un pugno fermo, fermissimo, che non può essere soltanto italiano, ma quello che chiede il governo è un coinvolgimento di tutti, dell'Europa, delle Nazioni Unite, con parole appunto che più manipolatorie non si può, no? Serve colpire coloro che stanno dietro allo scafista manovale, gli organizzatori, eccetera eccetera. Allora, il primo punto del piano si basa sul rilancio dei rapporti con la Tunisia, che è in una crisi drammatica economica e sociale. Da questi microfoni Radio Africa ne ha parlato più e più volte, ma anche altre trasmissioni, altri approfondimenti, quindi se volete andate sul sito ondarossa.info e trovate tutti gli approfondimenti che altri compagni e altre compagne hanno già fatto prima di in passato. Dunque appunto le ultime missioni del governo italiano nel paese nordafricano sono state improntate a questo, quindi la situazione rimane difficile e ma in evoluzione, soprattutto gli Stati Uniti e la Francia, fino ad oggi anche più rigidi per l'atteggiamento di Saied, attendono sviluppi proprio per quelle gravi condizioni di salute del presidente tunisino, che è ricoverato in un ospedale cirenaico. C'è sempre nell'ottica ovviamente di limitare le partenze verso l'Italia, questo secondo punto, e secondo il piano di Viminale e Farnesina è fondamentale stipulare patti contatti con i paesi di provenienza di queste persone, come già è avvenuto insomma con tanti altri paesi. A fine marzo c'erano già operativi quelli con la Costa d'Avorio, la Guinea, il Pakistan, il Bangladesh, la Tunisia, l'Egitto, il Camerun, la Siria, il Mali e il Burkina Faso. Che cosa altro mette in campo questo governo? Lavora anche a misurare a ridurre, più che misurare il far venire qui le persone. Quindi, dopo aver limitato con un decreto l'attività delle ONG, adesso il governo, con un ulteriore punto di questa strategia, punta appunto, scusate il gioco di parole, a rendere più complesse le procedure per la procedura speciale, anche se su questo la Consulta aveva già bocciato le norme contenute nei pacchetti sicurezza. Altro punto, aumentare i rimpatri, quindi rafforzare le intese già esistenti con Tunisia, Costa d'Avorio, Egitto e Gambia, affinché appunto riprendano, accolgano le deportazioni dei connazionali che sono arrivati qui in Italia. È un altro punto nodale all'interno di questa strategia, perché qui prevede anche il coinvolgimento di Niger, di Guinea, di Mali, di Camerun, di Burkina Faso, scusate, di Bangladesh e di Pakistan. Poi c'è il ruolo dell'ONU, e qui varrebbe la pena fare un approfondimento, no? Perché qui si parla di rimpatri volontari assistiti. Noi sappiamo bene che di volontario c'è poco e niente, rispetto ai quali questo governo vorrebbe chiedere la collaborazione dell'ONU, in modo da coinvolgere i paesi di transito per il rientro in quelli d'origine. Ora appunto, già UNHCR fa del suo in quel della Libia, e quando qui in radio invitammo uno dei rappresentanti del movimento rifugiati in Libia, ci raccontò a chiare lettere quale fosse il ruolo di UNHCR in quel contesto, quindi tutt'altro che di supporto e di solidarietà a persone che decidono di appunto avere una vita migliore, come da mandato, come da mission, come da core mission, anzi, come si usa dire, ma in realtà è tutt'altro, no? Di connivenza appunto invece con politiche di deportazione. Altro punto sul fronte europeo di questa infame strategia è il rafforzamento delle relazioni soprattutto con Croazia e Slovenia per ridurre gli ingressi via terra, con in qualche modo la stabilizzazione dell'area dal punto di vista economico e politico, per bloccare appunto le partenze. E poi altro punto riguarda invece l'ampliamento delle strutture per assistere, scrive il governo e scrive il Corriere, i migranti in Sicilia e in Calabria, ma non solo, per velocizzare le procedure di trasferimento nelle regioni e quelle di espulsioni. Il ministro Piantedosi ha già inviato ai prefetti la raccomandazione per la cosiddetta accoglienza diffusa, e quindi i numeri ridotti in modo da, come dice Piantedosi, non stressare i territori. E poi è prevista l'apertura di almeno un centro, un nuovo CPR per le deportazioni in ogni regione, quindi reclusione e deportazione, quindi nuovi lager all'interno di ogni regione, visto che il decreto Cutro del 10 marzo scorso consente in deroga fino a tutto il 2025 la realizzazione e l'ampliamento di nuove strutture oltre a quelle già esistenti. Questi sono in sintesi i punti previsti dalla strategia del governo rispetto alla questione migratoria, li approfondiremo magari con dei commenti interni su alcuni quotidiani a breve. Ancora, sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera, centropagina, attentato in un bar a San Pietroburgo, ucciso blogger russo. Si parla qui della bomba a causa della quale è morto il blogger nazionalista Tatarsky. L'esplosione è avvenuta in un bar di Prigozhin, in centro vicino all'università. Ci sarebbero almeno 30 feriti. E Tatarsky era un blogger nazionalista e corrispondente di guerra russo, insomma, con un seguito anche su Twitter, sui social, importante, che appunto è rimasto ucciso all'interno di questo bar. Scrive il Corriere, a firma di Lorenzo Cremonesi e Marco Imarisio, la bomba era nascosta nella scatola con una statuetta che i suoi ammiratori gli avevano regalato. Poi, quando il blogger russo Maxim Fomin, perché questo è l'altro nome con cui si fa chiamare, ha aperto la confezione, lo scoppio lo ha travolto in pieno in un bar del centro di San Pietroburgo, uccidendolo e ferendo almeno 25 clienti. Miliziano e reporter di ultradestra, era favorevole all'invasione dell'Ucraina, ma criticava il Cremlino e i generali. Intanto l'Ucraina, che tra parentesi non ha rivendicato l'attentato, lavora a un piano per la Crimea. L'obiettivo è liberare la regione distruggendo il ponte Kerch per espellere poi i russi dal Mar Nero e sequestrare le loro proprietà da ridistribuire tra gli ucraini liberati. Ancora sulla prima pagina del Corriere della Sera, di spalla, c'è un'intervista a Beppe Sala che dice: questo governo ci porta indietro. E infine l'espluat dei sovranisti in Finlandia, Marin sconfitta la Finlandia al centrodestra, vince il centrodestra in Finlandia di Petteri Orpo, seguito dal partito sovranista, solo terzi socialdemocratici del premier uscente Sanna Marin, che peraltro appunto, se fai politiche come quelle di centrodestra o di destra, ma perché non si dovrebbe garantire appunto la vittoria a chi invece, insomma, come dire, all'etichetta, no? Esattamente come è successo ovunque e anche qui da noi. Poi vabbè, Serie A non ci interessa, quindi questa prima pagina del Corriere. Passiamo alla prima pagina della Stampa, che apre con Mattarella Draghi, vertice sul PNRR, il colloquio sui ritardi prima del consulto della Premier al Quirinale, taglio dei progetti nel nuovo decreto. A metà della scorsa settimana Mario Draghi è stato ricevuto al Quirinale da Sergio Mattarella. Sul tavolo i nodi del recovery, la visita è avvenuta prima del consulto della Premier Meloni con il Quirinale. Poi ancora la polemica, lo dicevamo prima, Vinitaly ha rappresentato il meglio delle dichiarazioni di questo governo. Lollobrigida parla del reddito di cittadinanza, la Stampa lo riporta come ultimo schiaffo ai poveri. Ancora poi questa parola poveri, noi continuiamo a ribadirlo, dovreste scrivere, care e cari giornaliste, di persone impoverite, perché parlare di poveri, oltre a essere una stigmatizzazione, cristallizza questa come dire, lo status, come se fosse come avere i capelli neri e gli occhi marroni. Così non è, ci sono dei processi molto evidenti e chiari a parere di questa radio, che portano all'impoverimento delle persone con delle scelte politiche negli ultimi 30 anni appunto, che hanno determinato un impoverimento sempre più evidente. Quindi come dire, è chiaro, no, che è strumentale al fatto di dire vabbè, tanto questi non ce la faranno mai, almeno diamogli il contentino di due spicci. Allora, in visita al Vinitaly, il ministro dell'agricoltura Lollobrigida dà un ultimo schiaffo a chi riceve il reddito di cittadinanza, meglio i campi del divano. E ancora qua, come se chi prendesse o chi percepisse il reddito di cittadinanza stesse tutto il giorno sul divano a non fare niente. Peraltro è da sottolineare che il crollo, c'è stato un crollo del meno 65% delle domande di reddito cittadinanza nei primi due mesi del 2023 dopo la stretta di governo, e l'approfondiremo poi a breve questa questione. Ancora, insomma, sulla stampa al centro c'è ieri era la giornata dell'autismo. Mattarella ha incontrato i ragazzi di Pizza Out, che è questo esperimento ristorante in cui sono appunto in cui lavorano ragazzi e ragazze che hanno sindrome da spettro autistico. Il mio Tommy e gli altri cervelli ribelli, con una foto di Mattarella che appunto abbraccia un ragazzo lavoratore del ristorante. E ancora, sempre a centro pagina, ucciso il blogger ultra di Putin, bomba in un bar di San Pietroburgo, l'attentato con una statuetta esplosiva. Vinceremo tutti, li uccideremo tutti, li rapineremo tutti, tutto come piace a noi. Vladren Tatarsky aveva molto probabilmente firmato la sua condanna a morte con questa frase pronunciata a pochi metri dal presidente Vladimir Putin nella sala del Cremlino, dove era stata appena proclamata l'annessione dei territori ucraini. E poi la Finlandia di Sanna Marin va a destra, sempre a centropagina. Alla fine anche la Finlandia, come la vicina Svezia, in una tornata elettorale memorabile ha deciso di cambiare rotta, voltare le spalle alla premier socialdemocratica Sanna Marin e virare decisamente a destra. È tramontato, scrive Monica Perosino, il mito del welfare scandinavo. Poi ancora di spalla Francesca Mannocchi firma un reportage, un articolo sulle rotte della speranza, la Libia dei dannati, i migranti venduti dai guardiacoste ai RAS dei trafficanti. Il 6 febbraio scorso, pochi giorni dopo il sesto rinnovo del memorandum d'intesa italo-libico, il ministro Tajani ha consegnato alla Libia il primo dei mezzi finanziati dall'Unione Europea, una motovedetta capace di ospitare 200 migranti, la prima di 5 che l'Italia consegnerà alla Guardia Costiera Libica. Poi lo vedremo dagli interni. Infine, torniamo sulla storia di Mahsa Amini. Nel nome di Mahsa, quell'abbraccio tra i due padri è un inno alla libertà. Due mani alzate, due mani che si incontrano e si stringono in un gesto potente. Se guardate solo la parte superiore di questa foto, sembra di vittoria. Abbassate ora lo sguardo, le mani si uniscono su una tomba e la foto cambia subito di significati. Sono due mani che si sostengono sulla tomba, appunto, di Mahsa Amini. E poi un commento di la morte di Sakamoto, la musica ha perso l'imperatore, pianista compositore giapponese che era da tempo malato. Questo tutto per quanto riguarda la prima pagina della stampa. We'll be right back. 87.9 Radio Onda Rossa, siete all'ascolto della consueta rassegna stampa quotidiana e passiamo alla lettura della prima pagina di domani, che apre con due approfondimenti in prima pagina, anzi uno, perché in uno c'è una foto che occupa praticamente tutta la prima pagina di domani della presidente Meloni, che titola "Il piano nazionale di propaganda e vittimismo, i ritardi del PNRR, il governo cerca una scusa per la propria incapacità imputando i problemi ai governi precedenti, ma in realtà sono cominciati con la destra", con un articolo a firma di Stefano Iannaccone. E poi c'è un lungo articolo a firma di Emanuele Felice, che ci spiega cosa possa cambiare con la carne coltivata, che dice che è carne che non ha mai fatto parte di un animale vivo, ma creata a partire da cellule staminali. Non comporta quindi l'uccisione di nessun essere vivente, si tratta di un'invenzione di importanza epocale per la storia umana, sia sul piano etico sia su quello ambientale. Si pone infatti in diretta alternativa agli allevamenti intensivi, che costringono a vivere in condizioni aberranti miliardi di esseri senzienti e che rappresentano, secondo i nostri attuali criteri morali, uno dei più gravi crimini commessi dall'uomo, frutto dell'estensione delle logiche della produzione standardizzata all'agroalimentare. Gli allevamenti intensivi, sia terrestri che marini, sono anche uno dei maggiori fattori di inquinamento a livello mondiale del suolo, dell'acqua e dell'aria, e non producono certo una carne di qualità né sana, dato quello che a questi animali viene fatto mangiare e che poi finisce nel nostro organismo. Sul piano etico, su quello ambientale e forse anche per la nostra salute, la carne coltivata costituisce quindi un enorme miglioramento, ma vietarla è per il nostro paese anche un errore economico, non solo perché si tratta di un mercato che si prevede raggiungerà i 450 miliardi di dollari nel 2040, un quinto del PIL dell'Italia. Una volta a regime, la carne coltivata non farà concorrenza alle produzioni di qualità in genere basate sull'allevamento al pascolo e quindi su un trattamento più rispettoso dei diritti degli animali. Vabbè. Produzioni di qualità sulle quali dovrebbe far leva il miglior Made in Italy. Le nostre aziende in prospettiva andrebbero a collocarsi su una fascia più alta del mercato, più redditizia, da buon paese avanzato quale noi dobbiamo essere. Della carne coltivata in Italia ne beneficerebbero quindi le condizioni ambientali, a partire dalla pianura padana, la vita degli animali e anche la specializzazione della filiera agroalimentare, cioè la nostra economia. Se questo è il quadro, scoraggiano le posizioni sul tema non solo del governo, ma delle forze produttive, col diretti in testa di larga parte dell'informazione, come per la conversione all'elettrico, e forse ancora di più l'Italia si mostra largamente impreparata ad affrontare le sfide del mondo contemporaneo, anche sul piano culturale, avviata quindi sulla strada del declino, inseguendo convenienze di breve periodo. Perfino una parte dell'opposizione sbaglia a derubricare questi temi come di scarsa importanza, perché non lo sono, o a fare leva solo su inaccettabile ingerenza del governo nelle scelte dei cittadini o nelle dinamiche del mercato, finendo per consolidare gli allevamenti intensivi. Il divieto della carne coltivata è una scelta dannosissima sul piano ambientale e crudele sul piano etico. È una scelta di politica industriale che va contro l'interesse nazionale, scrive Emanuele Felice. Sì. Allora, alcuni commenti all'atere rispetto alla questione della carne. Insomma, è da un po' che anche sui banconi dei supermercati, perché come dire, i vegani e vegetariani rappresentano una fetta ovviamente di mercato rispetto ai quali e alle quali le aziende, insomma, soprattutto negli ultimi 10 anni, diciamo, perché da chi ha iniziato a non nutrirsi di prodotti provenienti appunto dagli animali è una novità recente, relativamente recente, diciamo così. No, non è che prima bisognava andare in supermercati o negozi specifici, adesso invece appunto trovate finti tonni, sushi, salmoni, hamburger, insomma, no? E la domanda che ci facciamo e che personalmente mi faccio è se abbiamo davvero bisogno di riprodurre carne anche in versione vegetale. il nostro, e non invece di mettere in discussione il nostro rapporto con il cibo, no? Che è molto complesso, molto profondo, perché non si tratta appunto di sedersi a tavola e di nutrirsi, ma sappiamo quali siano le implicazioni e le motivazioni sociali, culturali, antropologiche che devono essere tenute, no, anche in considerazione ogni volta che ci sediamo a tavola con qualcuno. Non condividiamo solo il cibo, ma condividiamo anche un nostro modo di intendere l'esistenza, e di fatto confermiamo l'appartenenza o meno a un gruppo, no? Quindi condividere il cibo conferma in qualche modo la tradizione, le usanze, cioè rafforza il rapporto tra persone e quindi rafforza la coesione sociale. Quindi consumare cibo vuol dire anche parlare un linguaggio comune. Non è un caso che quando ci si siede a tavola, non nutrendosi e opponendo un'altra questione, da chi si nutre per esempio ancora di carne, insomma, viene sempre a volte letto con fastidio, a volte ci si scusa addirittura con chi è accanto, dice: oh, mi dispiace, scusa se ti dà fastidio, come se il fastidio fosse come dire, relativo alla persona che sceglie di non nutrirsi di alimenti animali, e non invece, insomma, interrogarsi, no, dal punto di vista etico e morale, se quel pezzo di carne che hai nel piatto quanto appartenga al corpo di un essere vivente, no? E quindi non aderire, anzi spezzare questa condivisione, spesso rappresenta un elemento di discontinuità che a tratti e per un certo tipo di cultura viene letto anche come un tradimento, no? Appunto, lo sa bene chi è vegano / vegetariano. Ora, è chiaro che l'insostenibilità del ciclo della carne è ormai innegabile, ma non da oggi, da ormai da anni, e chi non lo vuole vedere è perché vuole continuare a non vederlo, ha a che fare con non soltanto le immani sofferenze che vengono inflitte agli animali non umani, agli disastri ecologici, alle ingiustizie sociali, all'impoverimento anche delle ricchezze comuni a tutti noi, l'acqua, la terra, l'aria. Quindi è fin troppo chiaro che non si può continuare così a lungo, e che le conseguenze delle nostre abitudini e attività si manifestano già da tempo nel quotidiano, sotto forma appunto di eventi climatici estremi, ad esempio pandemie, ad esempio. Quindi si parla appunto di carne sintetica come una possibile soluzione. E attenzione, questo sposta il discorso, perché non si parla più di sfruttamento, non si parla più di sfruttamento animale, ovviamente, non di quanto appunto rimanga impattante per l'ambiente e gli animali il ciclo della carne. La domanda che noi ci facciamo: ma invece di creare surrogati, no, della carne in questo caso, ma non è il caso, insomma, almeno di iniziare a ragionare sulla propria responsabilità all'interno di questo ciclo della carne, perché secondo noi è un nodo tutto politico insomma, come dire, la fine dello sfruttamento animale per scopi alimentari e non solo, lo sappiamo, pone grandissime questioni, una appunto quella grossa, la questione animale, no? Che deriva dal rapporto di dominio che abbiamo con gli altri animali. E allora, se noi non ripensiamo questo rapporto, è complicato. La carne artificiale ci potrebbe evitare di ragionare in questa prospettiva. Non entro nel merito di quanto la carne animale sia salubre o non salubre, perché non ho approfondito abbastanza, e al momento non ho dati personalmente, probabilmente altri della radio li hanno, ma per ragionare in questi termini. Era soltanto un appunto, appunto dal punto di vista politico, rispetto a questa questione che stamattina compare sulla prima pagina di Domani. E allora, prima pagina del Fatto Quotidiano, arriva la legge spazza onesti, condannati nascosti nelle liste, contro la buona fede, niente casellario giudiziario per i candidati. E poi al centro pagina parliamo di Confindustria, le mani sul PNRR, ecco i lavori che saranno cancellati, il governo lo rivede sull'energia e i fondi alle imprese. Poi parliamo di il Fatto Quotidiano, di cancel culture e la giusta lezione di The Guardian. E per poi di spalla parlare di 7 anni dopo il terremoto a Norcia, chiese mai ricostruite, il sisma è eterno. Infine il Fatto Quotidiano riporta la notizia di cosa si parlerà stasera a Report, così laureandi Graviano e compagni aggirano il 41 bis, ma insomma appunto il Fatto Quotidiano sappiamo come si posizioni in termini di linea editoriale. 8:37, vediamo se c'è ancora qualche prima pagina utile commentare insieme a voi. 06 49 17 50 se volete intervenire in diretta e commentare con noi le notizie del giorno.
In cerca di fontane e di carne, cammina la testa come un gran boulevard. Sulle dita cammina il peso insopportabile di tutti i suoi vestiti. Passo, si snoda senza fine, un mondo incominciato da questa feritoria. Albero su albero, scorre intermittente, un mondo intravisto, il nostro finestrino.
Radio Onda Rossa, sono molto contenta di avere al telefono una compagna. Buongiorno.
Buongiorno.
Ciao, ciao. Per commentare insieme la notizia della apparsa stamattina sulla prima pagina di Domani, che abbiamo appena commentato, sulla cosiddetta carne in provetta.
Io penso che il discorso è molto difficile. Da una parte vedo che questa cosa aiuta tanti ad avvicinarsi anche soltanto a pensare che non è indispensabile mangiare carne, che ci sono delle possibilità di mangiare proteine, vegetali altrettanto nutrienti e altrettanto gustose, e in qualche modo, come stanno creando adesso i famosi hamburger vegetali, anche semplici. questa cosa alla fine è importante, perché siamo 8 miliardi su questa terra, lo sappiamo che cosa significa continuare a produrre carne, sappiamo degli allevamenti intensivi coi palazzoni in Cina, e non è una via praticabile. Quindi la possibilità, anche da un punto di vista come questo, abbastanza commerciale, di creare delle alternative vegetali che in qualche modo hanno una facilità anche, che è molto vicina a quella del mi cucino una bistecca, è utile. Non dico che è risolutivo, non dico che tutti quelli che magari una volta mangiano il burger vegetale dicono ah buono, fanno questo ragionamento, ma è comunque una possibilità di instillare in molte più persone il fatto che forse mangiare carne come la mangiamo quotidianamente, almeno una gran fetta delle popolazioni, è faticoso per noi, per il pianeta, per la salute, e quindi forse in realtà ci sono tanti altri modi di nutrirsi e prendere proteine che in questo momento sono anche più sani della carne che sappiamo è piena di antibiotici, appunto lo diceva, piena di antibiotici, viene allevata con gli allevamenti intensivi, il mangime e quello che è, quindi anche là questo trip che c'è della carne, ma la carne è nutriente, ma forse una volta, forse in montagna, forse dove appunto c'è ancora un modo di allevare gli animali che ha una certa etica, che sicuramente non è quella del capitalismo e della grande distribuzione. Poi c'è il rischio, secondo me, che appunto qualsiasi processo ideativo, insomma, come questo della carne vegetale, sussunto dal capitale, diventa un problema. Quello è vero.
Però qui parliamo di carne sintetica, che non è carne vegetale, cioè la base di partenza.
Però è fatta da proteine vegetali.
No, è costituita da cellule muscolari prelevate da animali vivi mediante biopsia. Queste cellule poi si moltiplicano su un substrato di coltura che è costituito da un siero fetale bovino, cioè da un sottoprodotto dell'industria della carne che deriva da feti estratti dalle femmine gravide dei bovini che vengono condotti al macello. E questo siero fetale bovino è in qualche modo il brodo di coltura attualmente più usato per queste cellule eucariote, e fornisce ormoni, vitamine e altri nutrienti che fanno proliferare queste cellule. Quindi la carne sintetica, che non è la carne vegetale, cioè che non sono gli hamburger di ceci o di lenticchie o di broccoli che noi compriamo al supermercato, sono cellule animali, cioè ok, è diverso, e sicuramente, come dici tu, in qualche modo diminuirebbe il numero di individui uccisi per l'alimentazione umana, lo diminuirebbe in maniera drastica, no, per come l'industria della carne è strutturata ora. Fatto sta che però questa carne che cresce in laboratorio proviene sempre da corpi di animali vivi che sono sottoposti a prelievi forzati, che sono sottoposti comunque a stupri, sappiamo che le mucche vengono stuprate per rimanere incinta e quindi poi produrre e far crescere ulteriori vitelli, o da feti di bovini uccisi durante la macellazione delle loro madri. Quindi sicuramente verrebbe ridotto il numero degli animali uccisi, ma non sparirebbe, perché ci si specializzerebbe, diciamo, su alcuni animali che dovrebbero essere allevati, sfruttati e continuare a morire. Quindi io non mi so, come dire, non ho contezza rispetto alla salubrità, diciamo, di questo alimento dal punto di vista delle ricadute umane, il che me ne frega anche poco, però insomma era su quello che io dicevo, non lo so.
No, ma allora sicuramente se parliamo di questo specifico tipo di diciamo di carne sintetica, a questo punto diventa veramente, continua a essere di infatti parlavo di proteine vegetali, non di proteine
magari,
animali.
No.
Cioè, chiaro, se riparliamo di proteine animali, siamo punto a capo, e hai perfettamente ragione tu nel commento che hai fatto mentre leggevi l'articolo. Quello è chiaro, però non vorrei che diventasse anche qua di tutta l'erba un fascio, perché attenzione, che tutta la perché no, adesso non ho letto nello specifico come vogliono gestire questa storia della produzione, appunto, se è limitarsi a questa storia della carne sintetica, o se come fanno loro buttare tutto dentro e comunque quindi vietare anche le sperimentazioni, cioè vietare, cioè rendere più complicate le sperimentazioni di burger che ci stanno anche adesso e che non sono di proteine animali, che comunque hanno un gusto molto vicino a quello della carne, ma che sono comunque fatte con proteine vegetali.
Sì, soia, certo, ceci, lenticchie, sì,
capito. Chiaro. Quindi quella tutta, spero che sia si stia parlando effettivamente solo di quel tipo di produzione lì, che come dici tu a questo punto sti cavoli pure, perché nel senso manca a me interessa continuare a mangiare proteine animali, o comunque non ho quella necessità lì. E soprattutto siamo punti a capo, perché stiamo parlando che comunque per creare queste, per quanto le puoi creare in laboratorio, sempre ti serve la materia prima di cui sopra, e quindi non abbiamo risolto niente, questo è chiaro.
Sì,
però spero che sia assolutamente centrata a questo, e che se non si faccia confusione, perché il problema poi è di una grandissima livello di ignoranza collettiva, nel senso che ignori, non nel senso dispregiativo. Per cui è come la storia che adesso nelle farine ci stanno le farine degli insetti, e c'è la fobia tra le persone che secondo loro comprano tutti farina con farina degli insetti, che non è così, cioè bisogna stare un po' attenti. È uguale con la produzione dei burger vegetali, ci sono tantissimi burger vegetali che sono fatti di proteine vegetali, che sono strabuoni. Che c'è tanto lavoro, è vero, perché c'è un mercato, e come dici tu, quando c'è un mercato comunque c'è qualcuno che si ingegna per prendersi quella fetta di mercato, e quindi è chiaro che le cose sono molto cambiate, perché il numero è più consistente, quindi sì, però ecco, cioè sì, se la carne, se parliamo di carne comunque generata da proteine animali, sti cavoli, cioè non ci serve, hai ragione tu. Parliamo di tutto il resto ci serve. E perché come dici tu, poi il cibo è anche una questione legata, è molto complessa, è antropologicamente legata anche alla socialità, quindi se io vado fuori con gli amici, se andiamo tutti nello stesso posto e possiamo mangiare tutti quanti, chiaramente questo comunque aiuta anche tutti quanti, tutta la socialità e anche le persone a fare certe scelte piuttosto che altre, perché diventano praticabili all'interno della propria comunità senza sentirsi esclusi, perché magari non tutti hanno voglia, esatto, di stare lì a discutere, a commentare e a spiegare il perché e per come hanno fatto certe scelte, no?
Sì, assolutamente. Poi c'è la questione che dicevamo, che è legata ai brevetti, no? Tutelati per legge, perché rimarrebbe questa carne artificiale, carne in provetta, sempre un prodotto di proprietà delle aziende. E quindi, come dire, è un altro tema questo, no?
Certo, ma come c'è già adesso, esiste il Behind Burger, quello è brevettato.
Sì.
Cioè, purtroppo sì, certo, ci sono delle cose, cioè è chiaro, vabbè, perché siamo sempre nel sistema capitalistico, è chiaro che queste cose vengono brevettate, perché appunto qualcuno che è arrivato per prima mette la bandierina e dice l'ho inventato io, se me lo copiate mi date i soldi. Purtroppo sì, cioè nel senso, poi l'alternativa è inventarselo per i fatti propri o uscire da questo schema. Si può uscire da questo schema, io sono d'accordo, perché vegetariani e vegani esistono da quel dì, e come dici tu non hanno mai avuto bisogno di, però è anche vero che questa spinta viene dalle persone vegetariane e vegane che comunque a casa propria hanno sperimentato in tutti i modi delle cose per poter appunto insomma anche giocare con il cibo, se vogliamo. Perché sempre lì, non è che esiste la proprietà, cioè chi l'ha detto che quello è, io posso anche fare mille cose in un altro modo e avere gusto uguale, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sì, è un discorso molto complesso, e ripeto, se parliamo di proteine animali siamo punto a capo, se parliamo di proteine vegetali e di sperimentazione, di creare dei cibi che in qualche modo siano fruibili, Io sono assolutamente d'accordo.
No, magari fosse così, parliamo invece no, parliamo, tant'è che appunto il governo l'ha bloccato, no? Ovviamente per fare un grande favore agli allevatori, no?
E comunque... però appunto, capito, cioè nel senso loro lo bloccano in qualche modo perché comunque rispondono sempre alla lobby degli, cioè, degli allevatori, eccetera, eccetera. Non è che lo bloccano per come lo bloccheremo noi, se vogliamo.
Sì. Sì, peraltro stavo leggendo proprio ora mentre parlavamo su Altra Economia, è comparso un articolo a firma di Luca Martinelli sull'Europa che chiede di ridurre gli allevamenti intensivi di polli anche per gli animali. La richiesta è di diminuire gli allevamenti intensivi di polli, dove la densità è una roba, vabbè, qua apriamo un capitolo enorme, per migliorare il benessere animale, scrive ipocritamente l'Unione Europea, a ridurre le emissioni. C'è un report dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare che mette a fuoco il cuore del problema della zootecnia intensiva, ma a livello europeo l'Italia è allineata agli interessi industriali, quello che dicevamo proprio ora io e te. Beh, chiaro che il cibo del futuro è un cibo che o si pone come questione il fatto che debba essere appunto non violento, che debba essere un cibo sostenibile, che debba essere un cibo anche prodotto in piccola scala, oppure non, ovviamente non andremo proprio da nessuna parte. Sicuramente non dovrebbe derivare da altri animali, insomma, per chi parla,
esatto.
Ovviamente
sono d'accordo con te.
Va bene, grazie, grazie.
Grazie a te, ciao, buona rassegna.
Un abbraccio, ciao ciao.
Come, oh, let me do what I can for you and you alone. Oh, you know the right hand to eat night shall be spanked with many stripes. Tell you to write, 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 to write. I beg you, oh, tell you to do right, beg you to do right, oh.
Viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, yes. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga 1000%. Si yo fuera Maradona, saldríamos de Ovisión pa' gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, arriba. Tómbola, 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 tómbola.
7:09 Radio Onda Rossa, torniamo in voce da queste frequenze per continuare la consueta rassegna stampa quotidiana. Vi abbiamo dato conto delle principali delle prime pagine dei principali quotidiani. Ora passiamo agli approfondimenti interni. Domani c'è la notizia del vittimismo sul PNRR, che è intesa dal giornale in termini di propaganda, perché la fase decisiva inizia adesso, scrive Domani. È una notizia che prende la prima pagina completa, riportando poi in seconda e terza pagina un approfondimento sulle percentuali di riforme e investimenti del PNRR completati dal governo precedente, dal governo Draghi, da completare entro il primo trimestre 2023, lungo articolo a firma di Stefano Iannaccone. La relazione dei magistrati contabili spiega che nel 2022 ci sono state poche criticità, mentre i ministri Raffaele Fitto e Francesco Lollobrigida incolpano dei ritardi predecessori. Ecco l'elenco che fa Domani, appunto, di cosa manca, a partire dalla tutela del territorio. La tentazione di riscrivere una parte del PNRR, le difficoltà anche nell'approvazione del decreto al Senato, pur nella consapevolezza che non sarà affatto decisivo, le critiche rivolte da più parti che non provengono solo dalle forze di opposizione, come era prevedibile, che il PNRR non sia solo un giardino di rose, ne è consapevole anche il ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, come ha detto in una recente intervista al Foglio. La linea però non è cambiata, prendersela nemmeno troppo velatamente con il precedente governo. Presidente del Consiglio Meloni evita di ripeterlo in prima persona per non alimentare dissapori con il predecessore Mario Draghi. La rotta era però già indicata dal collega Fitto, titolare del dossier a Palazzo Chigi: attaccare chi c'era prima. Nel frattempo il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, intercettato alla Camera nei giorni scorsi quasi controvoglia, si è limitato a parlare di una discussione con la Commissione Europea su cosa fare in maniera realistica. Il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ne ha parlato a Modena all'evento organizzato da Domani. Abbiamo chiesto alla Commissione Europea una maggiore flessibilità sull'utilizzo dei fondi del PNRR, ha detto. Allo stesso tempo il governo ha accelerato al massimo tutto quello che si poteva fare, anche con la riforma degli appalti. Insomma, andiamo a vedere un po', dopo la sveglia data all'esecutivo anche da Mattarella, quali sono i punti. Il PNRR, come sapete, è stato pensato per ridurre le disuguaglianze sia generazionali, Next Generation EU si chiama, che di genere. Insomma, è un investimento che è sia a favore dei giovani che delle donne. Il governo dovrebbe fare un passo in più rispetto alla mera attuazione del piano. Occorrono delle riforme complessive per, ad esempio, contrastare il gender gap, favorire l'ingresso dei giovani, delle giovani nel mondo del lavoro. E quindi la risultante al momento è un'assenza invece di politiche organiche. Uno degli aspetti importanti individuati anche dalla Corte dei Conti riguarda inoltre la dinamica dell'inflazione, che è legata ai rincari di molte materie prime per uno dei settori cruciali dell'economia italiana, che è quella dell'edilizia, un comparto che per sua natura sarà fondamentale nell'ambito della completa attuazione del PNRR. Già nel 2021 c'è stato un balzo significativo dei prezzi, pari all'8,3% rispetto all'anno precedente. Il dato del 2022 è salito addirittura al 17,7%, contro una media dell'area euro del 17,1%. A pesare in particolare in Italia l'incremento del costo del cemento, più 45,1% negli ultimi 12 mesi, che è il doppio della media europea, attestata al più 22,2%. La dinamica
inflattiva ha determinato uno slittamento in avanti dei cronoprogrammi degli investimenti. Questo lo denuncia l'ANCE, che è l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, e c'è un'osservazione emersa nella relazione della Corte dei Conti, cioè il fatto che le imprese delle costruzioni siano già andate incontro a problemi dal lato della disponibilità di manodopera suggerisce che l'attività del settore è oramai prossima al potenziale. Cosa significa questo? Può essere un problema per un settore che è chiamato nei prossimi anni a soddisfare flussi di domanda pubblica elevata, quindi l'intreccio tra aumenti dei prezzi e saturazione del comparto fa scattare l'allarme, nonostante dall'Unione Europea sia stato previsto un piano alternativo rispetto alla realizzazione dei progetti e all'inflazione crescente. Poi altro nodo è quello del divario territoriale. Il Mezzogiorno beneficia del 40% delle risorse del PNRR, con particolare attenzione alla riduzione del cosiddetto divario digitale. Eppure questo ricco plafond potrebbe non essere sufficiente a ottenere effetti concreti. L'indice dell'economia e della società digitale, DESI, viene assunto come strumento principale per ravvisare i problemi principali relativi allo sviluppo infrastrutturale del Sud. La questione incrocia vari elementi, dal capitale umano a disposizione ai servizi digitali offerti, passando per la connettività garantita e per l'integrazione di tecnologie digitali. A fine 2022 i ritardi di attuazione sono relativi a 11 progetti sul totale di 107 previsti per la fine dello scorso anno. Una mancanza tutto sommato contenuta, sostiene la Corte dei Conti, smentendo sul punto specifico lo scaricabarile del governo e anzi riferendo che il 2023 resta anche in questo caso l'anno che dovrebbe dare avvio all'effettiva messa a terra degli investimenti programmati. Poi c'è la questione dell'assunzione del personale competente, che è conclamata, è evidente. Per questo chi segue da vicino il dossier sostiene di dover prevedere delle operazioni specifiche in materia di potenziamento degli organici. Si riconosce ormai tutti unanimemente quanto sosteniamo da tempo: il successo del PNRR passa per l'acquisizione di un numero sufficiente di competenze specialistiche. E che ci si ostina a non prendere atto che oggi i concorsi sono andati in parte deserti in ragione dell'inadeguato inquadramento previsto dalla maggior parte delle selezioni. La tesi è che un inquadramento contrattuale più stimolante dei professionisti può favorire autonomia e organizzazione per evitare di finire nell'ingessamento burocratico. Ancora, fin qui diciamo c'è un quadro generale che si muove lungo svariati campi. C'è poi però il dettaglio dei progetti previsti nel concreto e su cui la relazione della Corte dei Conti si sofferma a lungo e domani ne esamina almeno una parte, perché qui parliamo del cuore, diciamo, del PNRR, di quei cantieri che poi impattano, dovrebbero almeno, sulla vita dei cittadini e delle cittadine, non in termini di PIL ma anche di miglioramento della qualità dei servizi, scrive domani. Sulla tutela del territorio e contro il rischio di dissesto idrogeologico c'è per esempio ancora molto da fare nell'ambito del capitolo di spesa di 2 miliardi e 487 milioni di euro che fa capo al Dipartimento della Protezione Civile e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di Gilberto Pichetto Fratin. L'impegno del piano è caratterizzato dalla necessità di realizzare degli interventi sia di prevenzione sia di ripristino nelle zone a rischio. La maggior parte delle risorse risulta destinata a progetti in essere in relazione all'urgenza della predisposizione di progetti idonei e alla necessità di terminare gli interventi entro la scadenza del PNRR. Da qui l'allarme sulla necessità di risolvere tutte le problematiche di carattere amministrativo gestionale dei fondi PNRR entro i primi mesi del 2023, al fine in qualche modo di permettere di concentrare le risorse umane sulla realizzazione sostanziale degli obiettivi prefissati. Insomma, occorre qualche risposta da parte del governo. In materia di ambiente c'è poi il programma Isole Verdi.
in favore dello sviluppo di politiche green in 19 comuni nelle isole minori. Si tratta di un esempio tra i tanti di iniziative specifiche e territoriali, come per altri casi anche qui non sono emerse criticità riferite al passato. Dopo la prima, anche la seconda scadenza del 30 settembre 2022 è stata rispettata. Questo significa che è approvata la graduatoria contenente 142 progetti di investimento per un valore complessivo di circa 200 milioni di euro. Più che lamentarsi del passato, dunque, l'esecutivo in carica, scrive Iannaccone, deve pensare a seguire i ritmi previsti. Le prossime scadenze sono impegnative, in particolare ai fini della predisposizione dei bandi di gara, e viene ribadita dalla Corte la necessità che i comuni possano contare sull'assistenza delle strutture centrali. Allo stesso tempo è necessario che la direzione generale competente scongiuri il pericolo che alcuni dei progetti approvati si trovino a beneficiare di un doppio finanziamento. Poi c'è tutto il campo, diciamo, che riguarda la transizione digitale del piano, che include la voce della cyber security, la cybersicurezza, con una dotazione di 623 milioni di euro gestita dal Dipartimento per l'innovazione di Palazzo Chigi, guidato da Alessio Butti, che è un fedelissimo di Meloni. Gli obiettivi dello scorso anno sono stati raggiunti dal predecessore Vittorio Colao. Resta sullo sfondo la domanda relativa al se tenuto conto anche del contesto europeo internazionale in cui il settore si muove e con il quale necessariamente deve relazionarsi, la spesa per le infrastrutture tecnologiche possa considerarsi adeguata o non sia piuttosto ancora relativamente bassa, spiega il dossier della Corte dei Conti, evidenziando un altro punto che, cito testualmente, particolare attenzione dovrà essere dedicata naturalmente anche alla formazione del personale, tenuta conto dell'altissima specializzazione richiesta dal settore. Ancora, formazione e innovazione vanno a braccetto in una richiesta di intervento organico. La cifra di 3 miliardi e 300 milioni di euro è stata prevista dal piano per la rigenerazione urbana nell'ottica del contrasto all'emarginazione e al degrado sociale. Il titolare dell'investimento è il ministro dell'Interno affidato al Ministero dell'Interno affidato a Matteo Piantedosi. Finora è andato tutto liscio, con le scadenze rispettate in serie, alcune con l'entrata in vigore del piano di investimenti per progetti di rigenerazione urbana nelle aree metropolitane addirittura in anticipo. Lo sforzo maggiore è atteso dal 2023, molto dipenderà dalla tempestività e celerità con cui le iniziative messe in campo e gli strumenti a supporto degli enti territoriali saranno quanto prima operativi e dunque in grado di rispondere attraverso il continuo coinvolgimento degli enti attuatori in maniera efficace ed efficiente rispetto al compito loro affidato. Poi un'altra delle principali criticità è stata ravvisata sulle misure per le zone economiche speciali, che sono affidate in coabitazione dal Ministero delle Infrastrutture di Matteo Salvini e dal Dipartimento per la Coesione di Raffaele Fitto. Il numero degli interventi per cui c'è stata l'aggiudicazione dei lavori è molto esiguo e per la gran parte di quelli previsti sta affrontando le varie fasi preliminari alla stessa indizione della gara. Addirittura per i progetti relativi alle ZES Calabria e Sardegna non risultano avanzamenti rispetto al primo semestre 2022. C'è poi infine una questione di trasparenza sul PNRR che è stata sollevata tra gli altri dall'associazione Open Police. Le sigle tecniche che accompagnano le missioni, i programmi e dunque gli interventi del piano rischiano di restare oscure agli occhi dei cittadini e delle cittadine. La legge di bilancio del 2021 impegnava il governo a pubblicare i dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto del PNRR, ricordo Open Police, e ancora un successivo DPCM aveva specificato che tali dati avrebbero dovuto essere disponibili per tutti in formato aperto. Ma l'associazione consta come queste informazioni non siano ancora disponibili, una questione che si estende ad ampio raggio e rappresenta un grosso problema non solo per i cittadini, ma anche, prosegue Open Police, per gli stessi decisori, che non hanno le informazioni necessarie per tenere sotto controllo lo stato di attuazione dei singoli progetti e del PNRR nel suo complesso. Non resta quindi, conclude Iannaccone, che affidarsi a relazioni esterne come la schiera di numeri riordinati dalla Corte dei Conti, nell'attesa che le cifre prendano una forma concreta.
87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in voce da queste frequenze per continuare la rassegna stampa consueta, mattutina. Vi abbiamo dato conto ad apertura durante la lettura delle prime pagine in particolare del Corriere della Sera, dei 9 punti previsti dal governo per la non gestione, diciamo così, dei flussi migratori. È una strategia al centro del vertice di domani a Palazzo Chigi, che è articolata in 9 punti che vi abbiamo elencato. Un dialogo, diciamo, in posizione di insomma, considerati i rapporti di forza con la Tunisia, a fronte evidentemente di finanziamenti che verranno dati, e poi il tema dei nuovi accordi anche con i paesi di provenienza di persone che scelgono una vita migliore, la limitazione degli arrivi. Lo abbiamo visto dopo averlo limitato con un decreto. Dopo aver limitato con un decreto le attività delle ONG, il governo punta a rendere più complesse le procedure per la protezione speciale, anche se su questo la Consulta aveva già bocciato le norme contenute nei pacchetti sicurezza. Aumentare le deportazioni, concretizzando le intese già esistenti, appunto, con Tunisia, Costa d'Avorio, Egitto e Gambia, e poi in tal senso far rientrare anche attori, agenzie delle Nazioni Unite che, come commentavamo a inizio rassegna, già ci pare facciano parecchio il loro, come per esempio UNHCR. Infine, la questione del nuovi CPR, i nuovi lager di detenzione e deportazione in ogni regione, oltre alle 10 già esistenti. E questo quanto sulla stampa. Questa mattina non si parla dei punti, dei 9 punti della strategia di governo, ma si parla del pressing dell'Italia sulla Tunisia, con Roma che promuove una roadmap per sbloccare prestiti del Fondo Monetario Internazionale ed evitare il caos. La stabilizzazione frenerebbe
tunisina evidentemente frenerebbe gli sbarchi, scrive Francesco Grignetti a pagina 7 della Stampa. E allora vediamo qual è il posizionamento di Grignetti. La Tunisia è sempre più in cima all'agenda del governo italiano. Fra l'altro, un ulteriore elemento di incertezza e preoccupazione sono le condizioni di salute del presidente Saied, che negli ultimi giorni sarebbe stato ricoverato in un ospedale militare a Tunisi. Nella loro telefonata del 28 marzo scorso, Tajani e il segretario di Stato USA Tony Blinken non avevano discusso del presidente, ma oltre alla condizione di crisi politica ed economica del paese, avevano valutato il possibile inserimento della Russia anche in questa partita. Non è sfuggita alla Farnesina né a Washington una telefonata fin troppo cordiale tra il ministro degli esteri tunisino Nabil Ammar e il russo Lavrov, e forse proprio il timore che il presidente Saied si butti tra le braccia dei russi inizia a far riflettere gli americani. Tra possibili inserimenti russi e cinesi, salute del presidente, ma soprattutto di fronte a una poderosa crisi socio-economica, le cancellerie vedono pericolosamente avvicinarsi il collasso della Tunisia, quella Tunisia che è uno dei trampolini di lancio per l'immigrazione clandestina verso l'Italia. Ovviamente anche la Stampa, con il suo massimo direttore Massimo Giannini, c'ha veramente un giornalismo fair quando parla di corretto eticamente di immigrazione clandestina, no? Ancora questa rafforzare il fatto che di fatto non siano persone degne di poter scegliere una vita migliore. Ricordiamo che poi questo stigma è quello che ha fatto morire bruciati vivi e in una prigione in Messico le persone che lì erano detenute, è quello che fa morire affogati in mare le persone da 10 anni a questa parte. Ma la Stampa, così come altri quotidiani, continua ad usare questa locuzione come se fosse moralmente accettabile ancora, nonostante tutto quello che stia succedendo, continuare ad utilizzarla. Purtroppo noi dobbiamo leggerlo, ma va sicuro che lo schifo sale veramente importante di prima mattina, non è prima mattina perché sono alle 9:30, ma la mattina alle 9:30. Comunque andiamo avanti nel leggere questo articolo di Grignetti, che prosegue dicendo: le condizioni di Saied sono solo l'ultima preoccupazione rispetto all'offensiva diplomatica dell'Italia. Per il governo la stabilizzazione del paese è infatti ormai questione di sicurezza nazionale, ma non si può sperare in alcuna stabilizzazione senza i prestiti internazionali. Tutto ruota attorno al Fondo Monetario Internazionale, che governa ogni altro possibile prestito, sia europeo sia di singoli partner UE, solo che i rapporti tra Tunisi e Fondo Monetario Internazionale sono gelidi. Saied ha preso malissimo infatti la richiesta di riforme, l'ha vissuta come un'ingerenza e tutto è sembrato bloccarsi. Il 20 marzo scorso però, incontrando i colleghi a Bruxelles, è stato avanzato un lodo Tajani: piuttosto che il muro contro muro e pretendere l'approvazione dell'intero pacchetto di riforme indigeribile per un paese che vive di aiuti internazionali, Tajani ha suggerito di procedere per gradi, meglio un passo alla volta che il nulla. Dunque, l'idea di una roadmap delle riforme, che peraltro agli italiani è ben nota, in quanto anche noi abbiamo contrattato qualcosa del genere con Bruxelles per il PNRR, Tajani l'ha spiegata così ai colleghi: i tunisini devono persuadersi anche al massimo livello che non è in gioco né la sovranità nazionale né l'amor proprio, che vanno rispettati, ma se le finanze pubbliche tunisine sono dissestate ci sono cause endogene strutturali che loro devono affrontare. Certo, loro non è che ha a che fare con la complessità dell'economia mondiale, e solo loro possono farlo per evitare di trovarsi nella stessa situazione di qui a questi anni. Se questo basterà, si vedrà tra una settimana ai colloqui di primavera al Fondo Monetario Internazionale con Banca Mondiale e governatori delle banche centrali. È l'ultimo appello per riavviare il percorso. Se fallisse, non basterà l'ombrello del Viminale per accogliere tutti quelli che vorranno scappare da Tunisi.
So hold me, mom. camina. En Yolanda. In your automatic car.
E allora ricordiamolo, perché poi questo articolo di Grignetti, scusate il
telefono.
Allora, sulla questione tunisina, dicevamo, sempre 9:28, sempre Radio Onda Rossa, l'articolo di Grignetti sulla Stampa, pagina 7, oggi restituisce ben poco sulle cause del default da cui è un passo la Tunisia. La radio, questa radio, ne ha parlato ampiamente, ne parla ampiamente da anni, quindi non sta sul pezzo soltanto quando c'è l'urgenza della quando emerge l'urgenza della questione, ma la trasmissione Radio Africa, così come altre trasmissioni di approfondimento, hanno trattato nel tempo questo tema fino ad arrivare appunto all'oggi. C'è un bell'articolo di Marco Santopadre, ve lo segnalo, sul sito labottegadelbarbieri.org, dal titolo Tunisia un passo dal default, che fa un excursus storico dal golpe silenzioso di Saied, che di fatto in nome della stabilità ha esautorato il governo e congelato il Parlamento attribuendosi pieni poteri, e che nel luglio del 2022, sfruttando anche la sua popolarità ma soprattutto la distanza siderale della popolazione dalla politica, è riuscito a far approvare un nuovo testo costituzionale che concede alla Presidenza amplissimi poteri. Parla anche questo articolo dell'ondata di arresti, della campagna di arresti di esponenti politici, a cui la Stampa non fa per nulla riferimento, di giudici, giornalisti, imprenditori accusati di aver cospirato contro la sicurezza dello Stato. In manette sono finiti soprattutto leader politici della Fratellanza Musulmana, vicini al partito di opposizione Enalda, ma gli arresti sono trasversali, perché per esempio sono finiti in carcere anche il direttore di Mosaic FM, la radio indipendente più ascoltata del paese, spesso critica nei confronti del governo. E poi Kayhan Turki, esponente del Partito Socialdemocratico Ettakatol, e contro questi arresti arbitrari sono espressi in particolare la Germania, gli Stati Uniti, ma anche l'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite. Chiaro che questo giro di vita voluto dal presidente si inserisce in un contesto, appunto l'articolo titola "A rischio default", no? C'è una crisi economica grave, gravissima, molti prodotti alimentari di base come lo zucchero, il latte, il caffè sono diventati inaccessibili a molti tunisini e tunisine, o comunque risultano spesso introvabili. Il paese peraltro è privo di significative risorse naturali ed è affetto da una siccità sempre più cronica, dunque costretto ad importare dall'estero il grano che serve per fare il pane, distribuito
ha poi alla popolazione a prezzi calmierati. L'economia del paese è stata colpita gravemente, sì, prima dalla pandemia, poi dalle conseguenze del conflitto in Ucraina, e quello che preoccupa è soprattutto l'aumento record del debito, che nel 2021 aveva raggiunto quota 40 miliardi di euro e l'80% del PIL. Le agenzie di rating hanno ulteriormente declassato Tunisi, il Fondo Monetario Internazionale ha deciso di ritardare l'approvazione finale di un prestito di circa 2 miliardi che doveva essere inizialmente previsto per il 19 dicembre, e questo stop del Fondo Monetario Internazionale è stato a provocarlo, e che di fatto poi è uno stop che rischia di bloccare i finanziamenti internazionali che sono necessari per evitare il tracollo finanziario del paese. Dicevamo, a provocare questo stop è stato il ritardo con il quale il governo ha varato la legge finanziaria e le scarse garanzie fornite. Di fatto, se il prestito a 48 mesi del Fondo Monetario Internazionale dovesse essere concesso, secondo il vicepresidente della Banca Mondiale per il Medio Oriente e il Nord Africa, Farid Bela, la Tunisia sarebbe comunque costretta a rinegoziare il suo debito con il Club di Parigi. Club di Parigi, sapete, è un gruppo informale di organizzazioni finanziarie dei 22 paesi più ricchi del mondo. Per concedere questo prestito il Fondo Monetario ha già preteso l'eliminazione dei sussidi concessi alla popolazione per l'acquisto di cibo e carburante. Ricorda neanche troppo lontanamente le cosiddette riforme strutturali, le strategie di aggiustamento strutturale richieste negli anni 80 sempre dal Fondo Monetario Internazionale e da Banca Mondiale a la maggior parte dei paesi africani, che poi determinò appunto l'economia al collasso di molti di quei paesi. È un articolo, questo, ripetiamo, comparso anche su pagine esteri, ma che noi abbiamo preso questa mattina dalla bottega del Barbieri, tutto attaccato.org, a firma di Marco Santopadre. Insomma, nonostante siano passati anni, gli aggiustamenti strutturali voluti, fortemente voluti e implementati e dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca Mondiale, no? Le due istituzioni di Bretton Woods nei cosiddetti paesi del sud del mondo, non è cambiato nulla, come abbiamo appena letto su questo articolo, da questo articolo sulla bottega del Barbieri. Le prassi sono sempre quelle. Le conditionalities, cioè le condizionalità che rappresentano il presupposto da soddisfare in qualche modo per ottenere questi nuovi finanziamenti, l'abbiamo visto, l'abbiamo letto adesso rispetto alla Tunisia, o per ottenere tassi di interesse inferiori su questi finanziamenti, e con tutto quello che poi appunto determinano questo tipo di politiche, con storicamente appunto le critiche molto brevemente che vengono mosse, che sono state avanzate dalla società civile, dagli intellettuali dei paesi, per esempio di molti paesi africani, avevano a che fare con la minaccia alla sovranità delle economie nazionali, perché appunto prevedevano che un'organizzazione esterna fosse lei a dettare la politica economica della nazione. Di fatto così è stato e così continua ad essere. perciò altra questione appunto di critica, altro elemento di critica è quella della privatizzazione, no? Perché una politica comunemente richiesta appunto in questo tipo di prestiti, di prestiti strutturali, riguarda anche la privatizzazione delle industrie, delle risorse di proprietà statale, insomma tutti i nodi che evidentemente continuano a riprodursi e lo vediamo ora in Tunisia. Bene, chiudiamo questo capitolo che ha a che fare con la Tunisia, ma ha a che fare con noi, non solo con loro, per appunto restituirvi... come dire, lo dicevamo in apertura, evidentemente Vinitaly è stato un incontro tra cervelli, perché tra dichiarazioni di Tajani e quelle di Lollobrigida che ora andiamo a vedere, davvero tremano le vene ai polsi. A fondo del ministro, l'agricoltura non è svilente, Bonelli pensi alle migliaia di vittime dei caporali nei campi, non sul divano, lo schiaffo di Lollobrigida al reddito di cittadinanza. Chissà se il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, quando ringraziando il lavoro scuro di chi nei campi raccoglie quell'uva necessaria al successo del vigneto Italia, aveva messo in conto di riaprire uno scontro politico sul reddito di cittadinanza. In sala gli imprenditori che hanno partecipato alla cerimonia d'apertura dell'edizione numero 55 del Vinitaly, spingendo per la riapertura del decreto flussi che in poche ore ha esaurito il bonus ingressi. 82.500 richieste accolte su 240.000 presentate. Il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida invece la esclude, almeno per ora, e comunque prima di tutto dobbiamo mettere tutti gli italiani che sono nelle condizioni di farlo, di lavorare e di farlo anche nei campi, perché non è svilente lavorare in agricoltura o nell'allevamento. Lo dico a tutti quelli che pensano di poter stare sul divano a ricevere il reddito di cittadinanza. Le reazioni? Si tratta di affermazioni gravemente offensive e fuorvianti, perché descrivono i giovani disoccupati come fannulloni, e questo è falso. Mazza, una critica veramente questa di Angelo Bonelli, che è davvero articolatissima. Ma per la Coldiretti in campagna c'è posto per 100.000 giovani. Facciamo un passo indietro. Verona fino a mercoledì ospita la Fiera Internazionale del Vino, più di 4.000 espositori, buyer, compratori in arrivo da mezzo mondo, con il ritorno della Cina, e il governo ha scelto di sostenere questa manifestazione. Oggi ci sarà anche la premier Giorgia Meloni con i ministri Urso, Santanchè, Casellati, ieri c'erano Tajani, Schillaci, San Giuliano e Salvini, caspita, per difendere uno dei prodotti di punta del Made in Italy all'estero, finito sotto attacco anche per le etichette terroristiche sul vino, per dirla con Luca Rigotti, responsabile del settore per l'Alleanza delle Cooperative Agroalimentari. Il riferimento è alla presa di posizione dell'Irlanda sulla nocività del vino. Ma quello che preoccupa i vinicoltori è anche ritrovarsi con poca manodopera per affrontare una vendemmia che dovrà fare conti con la siccità. Che fare allora? C'è bisogno di un'immigrazione legale, e il primo nemico è quella illegale. Dunque c'è bisogno di combattere i clandestini, ammette Lollobrigida. Ecco, queste sono le parole di Lollobrigida, che però appunto la stampa riproduce in maniera tranquilla, acritica, senza porsi in mezzo a questione politica, poi sui suoi articoli. Ad ora però il governo non sta pensando alla riapertura del decreto flussi, anche se il ministro aggiunge: abbiamo la volontà di organizzarli seriamente. Quello che non è stato fatto in questi anni, cercato di rapportarci con le nazioni di provenienza per fare formazione lavorativa ma anche linguistica e civica, per permettere una reale integrazione. Onestamente io sto leggendo ma non ho capito niente di quello che ho letto, nel senso che loro hanno la volontà di organizzare seriamente questa riapertura del decreto flussi, quello per fare quello che non è stato fatto in questi anni, cercando di rapportarci con le nazioni di provenienza per fare formazione lavorativa ma anche linguistica e civica. Che vuol dire fare formazione linguistica e civica? Cioè insegnare l'italiano, ma civica che vuol dire? Cioè che chi viene sfruttato in Italia a lavorare per 6 mesi nei campi a spaccarsi la schiena con contratti di merda deve sapere che cosa? Il nostro inno nazionale? Deve conoscere la nostra costituzione? Non è dato sapersi. Poi tra gli applausi dei presenti arriva l'affondo a coloro che pensano di poter stare sul divano a ricevere il reddito di cittadinanza perché secondo loro quello nei campi è un lavoro indegno da consegnare solo a nuovi schiavi provenienti da fuori. Questa è la retorica manipolatoria di cui vi facevamo insomma conto stamattina. Per il ministro non è un modello di civiltà, non andare a lavorare, stare sul divano a gravare sulle spalle altrui con il reddito di cittadinanza. Cioè questi proprio usano parole in libertà, davvero, cioè formazione civica, modello di civiltà, davvero non c'è non c'è né capo né coda rispetto a quello che dicono. Lollobrigida sa di aver di fronte una platea amica, beh, evidente, perché se nessuno gli ha detto ma che stai a dì, che negli anni scorsi, soprattutto durante il periodo del Covid, che ha reso difficile l'arrivo di manodopera temporanea con la chiusura delle frontiere, aveva chiesto senza successo di avere il via libera per impiegare i percettori del reddito di cittadinanza in agricoltura. Non è un caso che una nota di Coldiretti sottolinei come nelle campagne c'è posto per almeno 100.000 giovani, sia per chi vuole intraprendere che per chi vuole un lavoro a contatto con la natura. Ma certo, è una cosa così, una rappresentazione così bucolica del lavoro in campagna che veramente e il vice premier Salvini commenta: a Vinitaly ci sono tanti ragazzi e ragazze di 25-30 anni che si sono messi in gioco, hanno aperto una partita IVA e recuperato magari il potere del nonno. Viva i giovani che scommettono sul lavoro e sulla fatica, esattamente come lui. Ma Angelo Bonelli, leader dei Verdi, attacca: perché il ministro non si occupa di 230.000 lavoratori agricoli irregolari, per buona parte controllati dalla mafia del caporalato? Dal suo punto di vista, lavorare in qualunque settore economico e quindi anche in agricoltura non è svilente. Vabbè, insomma, come dire, Bonelli potevi essere un po' più incisivo. Che cosa? Poi c'è un'intervista a Gianrené Bilongo, sindacalista che critica l'esponente di Fratelli d'Italia, nota di razzismo nelle sue parole, ma guarda, giusto un po'. I braccianti trattati come schiavi, faccia applicare il contratto collettivo. Sindacalista, attivista e giornalista di origine camerunense, Gianrené Bilongo è arrivato in Italia 20 anni fa da clandestino, virgolettato. Questo articolo a firma di Andrea Bravetti, che almeno virgoletta la parola clandestino, a pagina 6 della Stampa. Scusate il telefono. Dicevamo, ci ha telefonato un compagno, un ascoltatore che appunto commentava le critiche così deboli di Bonelli, appunto dicendo: ma insomma, come dire, se questo è il livello della critica, chiaro che poi questi hanno delle
praterie davanti. E allora, appunto, stavamo leggendo invece l'intervista a Jean-René Bilongo, sindacalista, attivista e giornalista, che è arrivato in Italia 20 anni fa, bracciante mandriano per anni a Castel Volturno in provincia di Caserta, è tra i dirigenti nazionali della FLAI CGL. La Stampa lo intervista stamattina. È anche coordinatore dell'osservatorio Placido Rizzotto, che cura il rapporto agromafie e caporalato. Ora, al netto di questa intervista, noi quello che vi consigliamo invece di ascoltarvi con attenzione e di andarvi a leggere sono come dire, le puntate che questa radio ha dedicato a questo tema, grazie al confronto con i compagni e le compagne di Campagne in Lotta. Quindi quello che vi suggeriamo è di andarvi a ripescare quei podcast sulla radio ondarossa.info e di andarvi a cercare il loro sito con le loro inchieste, ricerche, perché davvero quelle non le trovate ovviamente sulle prime pagine dei principali quotidiani, ma invece restituiscono la realtà poi di chi lavora nelle nostre campagne italiane. Allora, noi lo leggiamo per dovere di cronaca, insomma, ma appunto chiaramente rispetto alla CGL, non che questa radio non abbia mai espresso delle critiche. Allora, il ministro dell'Agricoltura gli domanda a Bravetti: oggi ha invitato i giovani ad andare a lavorare nei campi invece di stare sul divano a gravare sulle spalle altrui col reddito di cittadinanza. Che ne pensa? L'accostamento del reddito in chiave peggiorativa rispetto al lavoro nei campi è inaccettabile. Nelle parole del ministro c'è una nota di razzismo nei confronti del Mezzogiorno. Lollobrigida parte dal Veneto, il suo messaggio subliminale è per i giovani del sud, dove il reddito è più diffuso. Andassero nelle campagne del ricco nord, che è il massimo che possono fare nella vita. Inoltre vuole anche dire che gli immigrati non sono utili al nostro sistema agricolo, non sono necessari, perché ci sono italiani che possono fare il loro lavoro. Ma insomma, secondo noi non dice esattamente questo, dice che chiunque sia, come dire, da sfruttare è sfruttabile, insomma, non credo faccia molto questi distinguo. Li fa nella misura in cui, appunto, ovviamente da italiano probabilmente o da italiana sei un pochino meno ricattabile, no? Per la questione dei documenti, eccetera, eccetera, che sappiamo, e ripeto che chi ha ragionato su questo come Campagna in Lotta meglio di me sa articolare un ragionamento. Però insomma, siamo alle braccia rubate all'agricoltura, un'espressione malsana, ma il sentimento è quello: siccome qualcuno è nulla facente, ce ne liberiamo e lo mandiamo nei campi, come faceva l'Inghilterra quando spediva i briganti negli Stati Uniti. Cosa gli risponde? Domanda Bravetti. Ministro, dica una parola chiara e semplice sull'applicazione del contratto collettivo, che è fonte di diritti e di diritto è al contempo è autorità salariale erga omnes. Il lavoro nei campi ha bisogno di manodopera che deve essere debitamente pagata. La retribuzione media in agricoltura da contratto è di 60 euro al giorno. Ma dove? Ma chi viene pagato così tanto per 6 ore e 30 minuti? A fine mese sono tra i 1000 e i 1300 euro, addirittura 1800 in alcuni casi, tutt'altre cifre rispetto al reddito di cittadinanza. Se le retribuzioni sono garantite, il lavoro nei campi potrebbe essere attrattivo, ma se le condizioni sono deprimenti e indecenti, nessuno accetta di lavorare. Bisogna regolarizzare i lavoratori. E poi conclude facendo parlando del sesto rapporto in agricoltura, raccontando di un bacino di 230.000 persone nell'area agricole, evidentemente, hanno una sofferenza occupazionale. Sono quelle che, pur lavorando, vivono in condizioni di quasi indigenza. Le condizioni che si stanno radicando ci stanno portando, dice, alla vergogna delle piantagioni di cotone e schiavismo. Allora, questo per commentare con la voce di Jean-René Bilongo insomma, quanto detto da Lollobrigida a Vinitaly. Ripetiamo, insomma, se volete risposte più articolate le trovate andandovi a cercare i podcast di Campagna in Lotta. Poi non lo dico più, ma insomma, questo è. Intanto sono le 9:50, ci avviamo verso la conclusione, ma prima
parliamo, passiamo anzi alle pagine esteri, raccontando, dandovi conto di quello che succede fuori da questo paese, per poi passare alla cronaca di Roma. In realtà, prima di passare agli esteri, c'è un'altra notizia dal Fatto Quotidiano a pagina 4 che probabilmente interesserà la voce di chi, insomma, la sottoscritta non ne aveva contezza. Insomma, a pagina 4 del Fatto Quotidiano si parla delle intercettazioni al figlio di Bruno Vespa, ma non è tanto questa la questione quanto che personalmente non sapevo che fosse il direttore del mensile dei detenuti dietro il cancello. Vespa Junior, la moglie di Cuffaro, quei fogli, Totò Vasavasa, vi ricorderete, quei fogli li faccio entrare io a Re Bibbia. Quando esce dal colloquio lei mi chiama, ci vediamo e le faccio entrare io in qualche modo. Le metto un quaderno, un modo lo trovo e glielo consegno io. A parlare di questa intercettazione svelata da Report nella puntata in onda stasera è Federico Vespa, figlio di Bruno e direttore del giornale carcerario Dietro il Cancello, realizzato nel carcere di Re Bibbia dal gruppo Idee. La sua interlocutrice è Giacoma Chiarelli, moglie di Totò Cuffaro, che secondo Report, sulla base di un'inchiesta della Procura di Roma finita archiviata, avrebbe difficoltà a far entrare alcuni fogli in carcere destinati al marito. Sono parecchi, e in questo contesto che Vespa Junior si offrirebbe di aiutarlo. Le metto dentro, un modo si trova sempre, io ho l'articolo 17, quindi non mi fanno molte storie se entro con un quaderno. Il fatto risale a quando Cuffaro stava scontando a Re Bibbia una condanna a 5 anni per favoreggiamento alla mafia. L'ex presidente della Regione Sicilia era redattore della rivista diretta da Vespa, che al giornalista Giorgio Mottola nega la circostanza. Non sono nemmeno indagato, non ho mai portato nessun pizzino, è un'invenzione assoluta. Secondo l'indagine della Procura di Roma, poi finita in proscioglimento e prescrizioni in occasione di una partita di calcio promosso dal gruppo Idee, che ripetiamo è il gruppo che realizza nel carcere di Re Bibbia questo giornale carcerario Dietro il Cancello, gruppo Idee che non è mai stata indagata, Cuffaro avrebbe fatto invitare dall'associazione alcuni suoi stretti collaboratori, così potremo parlare, circostanza che Cuffaro oggi smentisce. Le telecamere di Rai 3 accendono la luce proprio sul gruppo Idee, divenuta una delle più potenti associazioni nelle carceri di Roma e del Lazio, che lavorano con i detenuti dopo lo scandalo mafia capitale. L'associazione, fondata nel 2009, che si occupa anche del mensile Dietro il Cancello diretto da Vespa Junior, annovera tra i suoi iscritti detenuti illustri come Raffaele Bevilacqua, boss di Barra Franca, arrestato da Borsellino nel 92, il direttore di gruppo Idee Luigi Ciavardini, ex membro dell'organizzazione terroristica neofascista NAR e condannato per l'omicidio del giudice Mario Amato e per la strage di Bologna. Federico Vespa lo definisce un grandissimo amico e ne sostiene l'innocenza. Sugli affari delle due cooperative di Ciavardini sono stati dedicati diversi approfondimenti giornalistici e, secondo Report, l'anno scorso avrebbero fatturato 2,5 milioni di euro. Ciavardini, ripreso dalle telecamere di Rai 3, gira oggi su un SUV da 55.000 euro. Nella puntata vengono affrontati anche i rapporti di Ciavardini con Claudio Barbaro, ex parlamentare della Lega e attuale sottosegretario all'ambiente in quota Fratelli d'Italia, in qualità di presidente dell'ASI, associazione sportiva un tempo organica al Movimento Sociale Italiano. Nel 2009 Barbaro aveva fatto ottenere la semilibertà a un altro ex terrorista nero dei NAR, Gilberto Cavallini, condannato anche lui per la strage di Bologna, assumendolo come operaio qualificato e nominandolo poi responsabile per le attività in carcere. Le vittime della strage di Bologna non sono mai state risarcite, ma racconta ancora Report, la figlia degli altri due condannati che furono dichiarati nullatenenti, Francesca Mambro e Giusva Fioravanti, risulta aver acquistato una casa a Roma nel 2002, peccato che allora avesse solo un anno. Ecco, allora, per questa radio che si occupa di carcere è chiaro che questa notizia era, come dire, importante darla, proprio perché insomma ci pare di ancora una volta di vedere che questa, come tante altre associazioni, poi entrano nei carceri, non perché ci sia una solidarietà con le lotte di chi è dentro e con la condizione appunto carceraria vissuta da chi è dentro, ma con tutt'altri intenti. Potrebbe essere questo un motivo, una notizia di ulteriore approfondimento, insomma, poi vedremo.
Es que se sienten vencidos, yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esta puta dignidad como
creo en ti. Yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti me veo yo.
Creo,
tu mirada junto a mí.
Creo,
somos rebeldía.
Creo,
la rabia y la alegría.
Creo,
y en nuestro sueño.
Creo,
volando pa'l cielo.
Creo,
desplegando alas.
Creo,
libertades, esperanzas.
Cucina, Radio Onda Rossa, piglia fuoco, sta espra per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Dunca, niti e niti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è Radio Onda Rossa, sai che in forza maggio cotolare. Ti senti un pallino fisso che c'è vita la capo me potegliare mai. Quando c'è Radio Onda Rossa, sai che in forza maggio cotolare.
Allora, 87.9 Radio Onda Rossa, sempre rassegna stampa. Vi volevamo restituire due notizie dagli esteri. Una è la svolta a destra della Finlandia, il partito della premier Sanna Marin è solo terzo avanti le formazioni di conservatori e populisti, alla fine come la Svezia in una tornata elettorale memorabile, scrive l'inviata ad Helsinki Monica Perosino a pagina 14 della stampa, vira decisamente a destra. Quindi pare tramontato anche a Helsinki il mito del welfare scandinavo, sostituito dalla preoccupazione per un'economia in crisi e dalla paura di un mondo sempre meno sicuro. Ieri notte, quando gli ultimi e determinanti voti hanno mostrato la strada verso una probabile coalizione conservatrice, l'uomo che per un anno era rimasto quasi nell'ombra come schiacciato dalle idee e dalle personalità dirompenti delle sue rivali, si è aggiustato la giacca blu e ha sfoderato il suo sorriso migliore. Da ieri Petteri Orpo, leader conservatore del partito di coalizione nazionale, deciderà della comoda posizione di primo partito. Una cosa è certa: a due terzi dei votanti nelle elezioni per il rinnovo delle DUS Kunta, il parlamento monocamerale finlandese, hanno scelto le destre con la coalizione nazionale di Orpo, primo partito davanti al partito nazional populista ed euroscettico dei finlandesi. All'SPD di Marin non è bastata la popolarità della giovane premier, che sembra destinata a finire tra i banchi dell'opposizione per un soffio, e il 19,9% dei voti. E lei continua a dire: continuerò a lavorare per la vostra fiducia. Fatto sta che anche appunto la Finlandia, come già la Svezia, passa appunto alla destra. Poi sempre dagli esteri c'è domani attesa appunto qua la stampa titola il giudice anti Trump, domani si parla di Merchan, nativo dalla Colombia, il giudice che domani presiederà caso Trump. Il tycoon annuncia un discorso ai suoi da Mar al Lago. Dagli ultimi elementi emersi, scrive Francesco Semprini a pagina 15 della stampa, sembra che Donald Trump voglia far coincidere la comparizione al tribunale di Manhattan con l'inizio di fatto della campagna elettorale, in parte già cominciata con la raccolta fondi e gli attacchi al giudice Juan Manuel Merchan. Il tycoon ha infatti annunciato che la sera stessa del suo ingresso nelle aule di Center Street, in seguito all'incriminazione per la vicenda Sexgate con l'attrice Stormy Daniels, terrà un discorso sulla sua, dalla sua residenza di Mar-a-Lago in Florida alle 20:15 locali, le 2:15 del mattino di mercoledì in Italia. Questo potrebbe significare da una parte che la squadra di legali dell'ex presidente abbia certezza, al di là delle procedure protocollari, che al termine dell'udienza il loro assistito sarà libero di poter tornare a casa. Dall'altra appare un ulteriore segnale che Trump voglia utilizzare il passaggio newyorkese come passerella per consolidare il sostegno cresciuto velocemente in questi ultimi giorni. Ha avuto un boom di donazioni, lo diceva anche lui, credo almeno 4 milioni, e la raccolta fondi chiamata Rumored Details of My Arrest, dettagli sul mio arresto, inaugurata subito dopo l'incriminazione. E va bene, questo quanto, c'è un insomma, vabbè, commenti vari di Trump che dice il giudice mi odia, visti i precedenti del togato già coinvolto in casi giudiziari che riguardano l'ex comandante in capo. Vedremo come finirà questa storia. Intanto noi, quando sono le 10:02, passiamo alla cronaca di Roma e poi a una prima pagina di approfondimenti. Allora passiamo alla cronaca di Roma del Corriere della Sera, che parla dell'odissea dei cittadini rispetto all'ottenimento della carta d'identità, municipi nel caos, i mini sindaci da Montesacro alla Romanina, manca personale, gli uffici sono al collasso, il documento elettronico sostituirà lo SPID ma le attese sono infinite, ieri prenotazioni per settembre, vabbè, meno sicuramente di una colonscopia o di un'ecografia mammaria. Dopo l'allarme lanciato dall'assessore alla città dei 15 minuti, Andrea Catarci, sul rischio che la macchina capitolina non riesca a gestire il passaggio dallo SPID alla SCIE, anche nei municipi si teme il caos, dal centro alla Romanina, da Montesacro a Portuense, i mini sindaci lamentano le carenze del personale e chiedono aiuto al comune per ridurre i tempi di attesa. E chi ha fretta va all'Ariano, anticipando di un mese la possibilità di ottenere la propria carta d'identità elettronica. Capito, l'Ariano sta più avanti della capitale. Poi centropagina, vabbè, calcio con le due squadre della capitale, ma le superiamo. L'inchiesta invece, si parla in taglio basso dell'inchiesta ai sanitari del Bambin Gesù accusati di mancata diagnosi di tumore, niente biopsia, morì a 11 anni, tre medici rinviati a giudizio. Tre medici del Bambin Gesù sono stati rinviati a giudizio per la morte di Antonio Bertoni, 11 anni, deceduto nel 2019 per una crisi respiratoria. I sanitari sono accusati di non aver mai disposto una biopsia e di non essersi accorti che il ragazzino aveva un tumore. Poi addio Coop, taglio basso, Tigre acquista 54 marche. Tigre è un supermercato, ce ne sono alcuni a Roma, ma diciamo che non è quello più diffuso. Il gruppo di Ascoli Piceno si espande nella capitale, i sindacati 800 posti a rischio, la capitale dice addio al marchio Coop. Nella capitale la celebre insegna bianco-rossa resterà in soli 7 punti vendita, quelli appartenenti alla cooperativa Unicoop Tirreno, mentre il resto dei supermercati passerà alla Magazzini Gabrielli di Ascoli Piceno, proprietaria del logo Tigre. I sindacati lanciano l'allarme, a rischio 800 posti di lavoro, chi subentra sostengono alla facoltà di ridurre i salari e diritti dei dipendenti. Questo quanto sulla prima pagina del Corriere della Sera. Passiamo alla Stampa, che apre con appunto la questione della nella città dei Fratelli Bianchi, calciatore squalificato torna allo stadio con la pistola nei pantaloni. Si parla qui di un episodio che si è verificato durante il campionario juniores nazionale, e i carabinieri hanno bloccato e denunciato un 19enne di Aprilia. Quindi questo è successo ad Artena, questo ecco perché parlano dei Fratelli Bianchi, perché Artena è il paese dove vivevano i due fratelli che massacrarono di botte Willy Monteiro Duarte e lo uccisero. Poi ancora parla Repubblica della grandinata ieri su Roma, tutte notizie interessanti. Poi ancora si parla del blitz a Piazza di Spagna, liquido nero della barcaccia era carbone vegetale. Repubblica ancora non, cioè tutti i giornali lo sanno tranne Repubblica evidentemente. I blitz di ultima generazione, poi lo collega ai vandalismi degli ultra, i 10 anni terribili della Fontana, con dei parallelismi che francamente a nostro avviso lasciano il tempo che trovano e non ne cogliamo il senso, ma facciamo un unico mischione per cui mettiamo insieme ultra attivisti, ma questo volutamente, no? Proprio perché tutti fanno parte di quel, tutte soggettività che fanno parte di quel processo di mostrificazione portato avanti da la stampa ormai da lungo tempo. 10:08 concludiamo la rassegna stampa, iniziamo un approfondimento, uno o solo uno, poi questa voce vi saluterà per lasciare spazio appunto allo spazio comunicazione, e restate lì perché continuiamo. Stars have fallen. Appunto la questione nella città dei Fratelli Bianchi, calciatore squalificato torna allo stadio con la pistola nei pantaloni. Si parla qui di un episodio che si è verificato durante il campionario juniores nazionale, e i carabinieri hanno bloccato e denunciato un 19enne di Aprilia. Quindi questo è successo ad Artena, questo ecco perché parlano dei Fratelli Bianchi, perché Artena è il paese dove vivevano i due fratelli che massacrarono di botte Willy Monteiro Duarte e lo uccisero. Poi ancora parla Repubblica della grandinata ieri su Roma, tutte notizie interessanti. Poi ancora si parla del blitz a Piazza di Spagna, liquido nero della barcaccia era carbone vegetale. Repubblica ancora non, cioè tutti i giornali lo sanno tranne Repubblica evidentemente. I blitz di ultima generazione, poi lo collega ai vandalismi degli ultra, i 10 anni terribili della Fontana, con dei parallelismi che francamente a nostro avviso lasciano il tempo che trovano e non ne cogliamo il senso, facciamo un unico mischione per cui mettiamo insieme ultra attivisti, ma questo volutamente, no? Proprio perché tutti fanno parte di quel, tutte soggettività che fanno parte di quel processo di mostrificazione portato avanti da la stampa ormai da lungo tempo. 10:08, concludiamo la rassegna stampa, iniziamo un approfondimento, uno o solo uno, poi questa voce vi saluterà per lasciare spazio appunto allo spazio comunicazione, e restate lì perché continuiamo.